balzi, 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 Baldone.
Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. Su Radio Contrabanda 91.4 FM a Barcellona.
Zibaldone.
Zibaldone.
Ed eccoci qui un altro venerdì insieme con Zibaldone, 91.4 FM, le frequenze sono quelle di Radio Contrabanda, già lo conoscete, dalle 18 alle 20 tutti i venerdì qui insieme, due ore di un programma in italiano non solo per italiani. Oggi ci sono un sacco di ospiti, siamo rientrati e ci siamo ristabilizzati dopo le vacanze natalizie, le feste, i panettoni e i pandori, e abbiamo ripreso la settimana scorsa con una puntata dedicata a un tema che ci tocca tutti da vicino, la merda. Abbiamo avuto ospite anche Alex Cabin, detto anche Jordi Pelac, psicologo e cantautore catalano. Oggi invece parleremo d'altro, non parleremo di merda e di musica catalana, parleremo di cantautori triestini, una big band avremo qui a Zibaldone. Tony Bruna qui a Barcellona per il Magic Ends Tour, suonerà ancora due date tra domenica e mercoledì, ma ce lo racconterà lui in prima persona. E prima, a parte la musica, un po' di buona politica, giustamente, di cultura, di vita, di quello che sta succedendo nei movimenti sociali in Europa. Avremo con noi Francesco Salvini, ci parlerà di Occupy London, del movimento del 15M a Barcellona e del KLF, cos'è? Knowledge Front Liberation, ma ce lo spiegherà lui. Cominciamo con un po' di musica per scaldare i motori. Loro sono i Vetro Zero, un gruppo trentino rock, molto bravi, hanno suonato già all'Heineken l'anno scorso, hanno suonato al Pistoia Blues, e ci andiamo a sentire dal loro primo album, intitolato Temo solo la malattia, Grisù, il singolo che li ha fatti conoscere in tutta Italia, un bel pezzo, eccoli qui.
Nel sangue, palazzi della gioia, aprite mille stanze. Belli nascevano, belli morivano, siamo noi le perdite, le perdite, le perdite.
Sapone, liquori.
Questi sono i Vetro Zero, un promettente gruppo trentino. Vediamo se lì sotto le Alpi riescono a produrre qualcosa di interessante in una città. Se no, che dopo Curcio ha promesso ben poco e ha dato ben poco all'Italia, no? De Gasperi, vabbè, lasciamo stare. Ma prima di cominciare con Francesco, una bella chiacchierata sui movimenti sociali in questo 2011, in questo, meglio dire, 2012, continuiamo con ancora un po' di buona musica, mentre i musicisti che saranno qui con noi a Zibaldone, ai microfoni di Radio Contrabbanda, si stanno scaldando fuori nel nostro salone che dà sulla Place Royale. Siamo al tramonto, le palme, pochi turisti, si sta proprio bene in questo gennaio barcellonese. Il Canarias è chiuso, il glaciare è aperto e loro con una birretta stanno scaldando muscoli, cervello e voce. Li sentirete tra meno di un'ora qui ai nostri microfoni. E continuiamo con John Doe, lui è un grande, l'abbiamo già fatto ascoltare nelle sue prime scappate musicali con gli X, questo gruppo punk nella Los Angeles degli anni, dei primi anni 80, 1981-82, che ha rivoluzionato il punk rock statunitense. John Doe continua a fare della buona musica, è stato qui in Spagna la settimana scorsa tra Barcellona, Madrid e il País Vasco, e vi facciamo sentire dal suo ultimo album uscito nel 2011, Never Enough, un gran bel pezzo. Ecco qui John Doe.
Never enough.
Che pezzo questo di John Doe. Ma passiamo da John Doe a Francesco Salvini, che è qui. Ciao Francesco e benvenuto ai microfoni di Zibaldone.
Ciao, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Di sottofondo ho scelto questi Weather Report, che immagino apprezzerai o conoscerai. Musica che viene dagli anni 70. Visto che parliamo di movimenti sociali, ultimamente si parla di movimenti sociali solo pensando a 30 anni fa, e invece abbiamo avuto una buona sorpresa dall'anno che si è appena concluso. Che ne dici?
Ma sicuramente, poi dopo gli movimenti sociali nascono sempre quando prendono parola, quando la situazione è più dura e più difficile, insomma la voglia di incontrarsi, di discutere, di trovare altri modi di organizzare la vita, nascono dalle situazioni più complicate, e sfortunatamente siamo in una situazione abbastanza complicata, insomma.
Forse è proprio molto complicata più che abbastanza, ma di questo parleremo. Con Francesco ci siamo conosciuti a inizio dicembre del 2011, poco più di un mese fa, quando a Barcellona si è organizzato, e qui in radio ne abbiamo parlato attraverso anche le voci di Bifo e di Valerio Monteventi. Proprio Bifo fu l'organizzatore di questo Kafka, questo Knowledge Against Financial Capitalism, un incontro che ha avuto luogo tra l'1 e il 3 di dicembre al MACBA, qui nel Raval di Barcellona, o nel Ravalistan, come ormai si sta chiamando, e un incontro molto interessante. Francesco c'era anche lui e ha parlato di un tema molto interessante che mi piacerebbe che riprendiamo qui in radio, cioè... Cominciamo anzi con una cosa, perché prima l'abbiamo detto e forse qualche ascoltatore è rimasto un po' lì, ma cosa sarà questo Knowledge Liberation Front, KLF, che ha una strana, a me ricorda, guarda, hai presente quella marca di hamburger che non è il McDonald's ma è l'altra, che non mi ricordo mai com'è, il
Burger
Kentucky,
King.
No, ma il Kentucky Fried Chicken, KFC, KLF, c'è una strana, nella mente del popolo consumista, io credo che ricorderà questo. Invece spieghiamo piuttosto cos'è, che è una cosa ben più interessante.
Ma sì, il KLF è stato un momento di incontro che è sorto nel febbraio dell'anno scorso. Sostanzialmente, se vi ricordate, se ti ricordi, insomma, verso ottobre-novembre dell'anno scorso, diciamo di 2 anni fa ormai, nel 2010, c'era stata un'esplosione di movimenti sia in Inghilterra, in Italia, in Grecia, e un po' a radice di questo inverno, autunno caldo, inverno rovente, era nata l'idea di vedersi, di incontrarsi tra movimenti sociali, tra gruppi, attivisti, eccetera, eccetera, per capire cosa stava succedendo. E mi ricordo, si organizzò un incontro a febbraio a Parigi, e fu un incontro particolarmente sorprendente, nel senso che nel giro di 2 mesi cominciarono a girare mail dicendo: ci troviamo a Parigi per discutere di quello che sta succedendo. E si veniva da una fase di movimento in cui potevano presentarsi una quarantina, cinquantina di persone, e invece a Parigi, all'Università di Saint-Denis, eravamo 250-300 persone che venivano da tutta Europa, e non solo. Mi ricordo erano i giorni in cui c'erano le rivolte in Egitto, era appena caduto il regime tunisino di Ben Ali, e c'erano le rivolte in Egitto, e alcuni compagni tunisini avevano cercato di venire a Parigi, ma alla fine era stato negato il loro permesso di soggiorno, tra virgolette, e invece altri compagni, invece parigini però tunisini, ci raccontavano quella che era stata l'esperienza di gennaio a Tunisi. E proprio in quei giorni, proprio durante l'assemblea, arrivò la notizia che Mubarak aveva deposto il potere, era scappato verso il Mar Rosso, poi dopo... Quindi capisci proprio quello che dicevi te sul fatto che fosse un momento storico, che il 2010 fosse, 2011 fosse stato un momento storico. In qualche modo fu un'epifania, si dice in inglese, non so se poi in italiano si traduce.
Io credo che vada bene.
Insomma, un momento di scoperta, no?
Ce lo facciamo andare bene, nel caso in cui non lo fosse. E quindi in quel momento nacque il KLF.
Fu il momento si decise di provare a lanciare una rete, mantenere una rete per discutere di quello che stava succedendo, per per anche organizzare le lotte, per cercare di organizzarci a livello europeo, perché comunque quello che risulta chiaro, credo, dagli ultimi mesi, dagli ultimi due anni di crisi, tre anni di crisi, è che non esistono soluzioni a livello statale o nazionale a questa crisi. Ci sono delle forme tanto di governo, ma anche delle condizioni materiali della vita che sono determinate da una dimensione europea, sono le dimensioni della precarietà, sono le dimensioni dell'importanza della conoscenza e del lavoro intellettuale, inteso come il lavoro di cura, il lavoro di attenzione, l'ascolto, tutta una serie di dimensioni cognitive del fare che determinano il modo di produrre la società che oggi viviamo. È un po' l'idea, va bene, come si possono organizzare delle lotte? Come possiamo organizzarci per riprenderci dei diritti, per riprenderci quello che è nostro in qualche modo? È un po' questo fu il senso del cercare di organizzare il Knowledge Liberation Front, evidentemente con un gioco di autoironia sul fatto che insomma siamo il fronte di liberazione della conoscenza, però insomma tanti passi sono ancora da fare, c'è ancora molto da camminare per...
Ma che in fin dei conti è anche quello di cui si è parlato nell'incontro del Kafka, no? Insieme a Bifo, questa idea della cultura da difendere. E Bifo parlava di una cosa secondo me molto interessante, faceva l'esempio di questa rivista olandese Open, che Open era stata chiusa, no? Open was closed, e quindi dobbiamo cercare di aprire molti altri fronti della cultura anche se dopo verranno chiusi.
Sì, sicuramente la questione è che secondo me, o meglio, quello che io poi capivo, mi sembrava molto interessante quello che diceva Bifo parlando dell'open is closing, era una dimensione che o in questo momento riusciamo a costruire delle alleanze tra quei soggetti che stanno vivendo la precarizzazione che viene dalla crisi, e quindi mettiamo in campo nuove forme di cooperazione che da una parte si scontrano con le dimensioni di violenza del potere, e dall'altra però anche mettono in campo altri modi di fare, altre forme dell'essere, del fare cultura, del produrre conoscenza, oppure siamo intrappolati in una dipendenza rispetto al potere, ovvero o noi riusciamo a costruire dei mondi alternativi che in qualche modo riescono a sostituire questo modello che è in crisi, oppure l'unico rapporto in cui rimaniamo è un rapporto di dipendenza rispetto a una crisi che evidentemente da una parte è una crisi che è artefatta, perché la ricchezza della nostra cooperazione non cambia in funzione dei mercati finanziari, ma dall'altra parte o riusciamo a utilizzare questa crisi come un momento per produrre un nuovo spazio politico, di organizzazione sociale, eccetera, eccetera, o siamo intrappolati in questa dittatura della finanza.
Bene, facciamo una piccola pausa musicale, ci ascoltiamo l'ultimo album di Gigi Quintanilla. Lui vive a Madrid, è basco e produce delle cose molto interessanti, ironiche, politiche, apolitiche forse. Sentiamoci Iberona, questo è il nuovo singolo dall'album omonimo, eccolo qui.
Arquitectura y la
Insomma, questo Gigi Quintanilla non finisce mai di stupirci. Beh, è arrivata anche Serena, mi fa aprimi il micro dopo, ma no, dai, la presentiamo. Ciao Serena, bentornata.
Ciao, grazie.
Come stai?
Va? Bene, buon anno. Io arrivo un po' in ritardo.
Un po' in ritardo, ormai sì. Siamo al 20 di gennaio, tra un po' è buon 2013.
Sì.
Buona Pasqua almeno.
Buona Pasqua, buona Pasqua.
Ascolta una cosa, che ti sembra di questo Gigi Quintanilla, che lui parla del popolo spagnolo come una iberona?
No, 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 è interessante come punto di vista, devo dire la verità.
Dici che i catalani apprezzeranno?
Non lo so, il popolo catalano mi stupisce sempre di più, quindi non lo so.
Francesco, torniamo a te, a queste interessanti chiacchierate che stiamo facendo. Passiamo dal Knowledge Liberation Front alla tua esperienza, perché tu sei italiano, so che sei di Milano, ma è da parecchio tempo che vivi e sei attivo anche politicamente, logicamente non solo politicamente, a Londra, una realtà che forse qui non si conosce molto per quanto riguarda i movimenti sociali e politici, ma che io credo sia molto fertile, lo ha dimostrato in varie occasioni. C'è un'immagine, credo, che ha fatto il giro del mondo di quando gli studenti, se non ricordo male, era la primavera del 2011 o addirittura già l'autunno del 2010
Era l'autunno del 2010, era credo la prima metà di novembre. Io sfortunatamente quando succedono le cose sono sempre, io vivo tra Barcellona e Londra, quando succede qualcosa a Barcellona sono a Londra, quando succede qualcosa a Londra sono a Barcellona. Il 15 maggio ero a Londra e il 12 di novembre ero a Barcellona.
E quando questi studenti fecero una grandissima manifestazione e riuscirono addirittura ad entrare, a conquistare, ad occupare la sede del partito Tories.
Sì, 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 fu un momento. Io mi ricordo chiamare amici, amiche, e mi raccontavano: sta succedendo un casino qua, non ti puoi immaginare. E pensare che poi Londra era, dovete pensare che Londra era una, è stata per molti anni, dal 99-2000 è stata una città molto pacificata. Nel 99 c'era stata una delle prime esplosioni del movimento globale, era stata a Londra il 18 di giugno del 99, c'era stato un assalto alla City organizzato da Reclaim the Street con i carri, con la musica, e in cui poi dopo si erano sviluppate una serie di azioni incontrollate, avevano lasciato il segno, diciamo, nelle strade della grandissima finanza. E mi ricordo un amico che mi diceva: io quando sono arrivato a Londra era il 15 di giugno del 99 e il 18 di giugno c'era sto casino incredibile che era successo. Poi ho dovuto aspettare altri 12 anni prima di trovarmi con qualcosa di altrettanto forte. Cosa succede? Che l'Inghilterra è stata in questi anni sicuramente un laboratorio molto, molto vivo del modello neoliberale post 11 settembre, no? In qualche modo l'11 settembre ha chiuso quello spazio che i movimenti avevano ricostruito come uno spazio di critica del modello neoliberale. Se pensiamo a Genova è stata due mesi prima dell'11 settembre, ma dopo l'11 settembre c'è stato proprio un crollo, soprattutto in Europa, perché poi in realtà sappiamo che in Latino America, in Argentina le rivolte sono state dopo l'11 settembre, eccetera, eccetera, ma in Europa c'è stata una chiusura, anche se volete morale, o una difficoltà di fare movimento radicale, intrappolata da una parte in questa assoluta demonizzazione della otredad, dell'alterità, dall'altra nella paura, nella produzione di paura sul terrorismo. E in qualche modo la crisi ha fatto saltare questi equilibri, perché in Inghilterra soprattutto, perché i tagli che sono arrivati da parte del governo conservatore dopo la vittoria alle elezioni del maggio del 2010, che sono state elezioni in cui ha vinto una coalizione, quindi non ha vinto soltanto il partito conservatore, ma una coalizione, sostanzialmente hanno cominciato a fare scempi nella forma di organizzazione della società inglese. Da una parte hanno alzato le tasse universitarie, che sono state introdotte come fenomeno in Inghilterra nei primi anni del 2000. Prima in Inghilterra l'università era sempre stata gratuita, poi è stato introdotto per la prima volta le tasse universitarie con un tope di 3.000 euro, con un massimo di 3.000 euro. L'anno scorso sono state triplicate, quindi tutte le università adesso costano 9.000 euro all'anno. Ma non solo c'è stato questa cosa qua, c'è stato un taglio brutale ai finanziamenti che dal governo vanno alle università, soprattutto alle università umanistiche. E poi c'è stato un altro fenomeno che io credo sia molto importante anche per capire perché quelle manifestazioni erano state manifestazioni di quindicenni, sedicenni, che non avevano neanche quella cultura della paura che era stata costruita durante 10 anni. Il governo inglese, governo di destra, governo di classe, perché poi i Tories sono un governo di classe, sono l'aristocrazia, sono la grande borghesia, ha tagliato un finanziamento che si chiama EPA, che sarebbe un finanziamento per gli studenti dai 15 ai 18 anni, se tu sei di una famiglia molto povera, per permetterti di andare alle superiori. Allora, tagliare quel fondo lì dall'oggi al domani in maniera così radicale significava escludere dall'accesso all'università, che poi l'università ci accedi facendoti debiti per andare all'università, però significa togliere fuori tutta una classe sociale, chi non si può permettere di non andare a lavorare, dalla scuola e dall'università, e quindi costruire una società fatta di grandissime differenze. E questa, secondo me, è stata una delle grandi molle del movimento dell'autunno del 2010, che poi sicuramente, tanto che per la prima volta in questo incontro che ti raccontavo di Parigi, per la prima volta c'erano 50 persone che arrivavano dall'Inghilterra per dire: che cazzo facciamo? Qua ci stanno rovinando la vita, ci stanno distruggendo il futuro.
C'era un'assenza, secondo te, di retroterra da parte dei movimenti sociali in Inghilterra? Mancavano delle organizzazioni su cui fare affidamento all'inizio per costruire qualcosa di nuovo?
Ma le organizzazioni ci sono sempre. Il problema è che, ma però questa è anche una posizione personale di analisi, in Inghilterra, a Londra in particolare, c'è un movimento molto forte legato a quello che è il Socialist Workers Party, al Partito Socialista dei Lavoratori, che sarebbe una compagine di origine trotskista, in cui compagine con grandissima partecipazione, però secondo me con una forma di organizzazione, con un linguaggio, con una discorsività tremendamente cristallizzata, tremendamente ferma, qualcosa che abbiamo visto esplodere anche il 15 maggio qua in Spagna. Voglio dire, queste forme discorsive e anche questi modi di relazione che la militanza dopo gli anni 70 aveva mantenuto e pian pianino, no, sempre più fossilizzato, sono stati spazzati via da una nuova soggettività che queste cose non riuscivano. Cioè, c'erano delle foto, se guardate in internet le foto di quei giorni, ci sono delle foto meravigliose. C'è una foto con questi ragazzini di 15 anni con occhiali da sole, panoramici, scarpe, pantaloni larghi, che escono dalla sede dei Tories con le mani alzate in segno di vittoria, che sono poi stati tutti detenuti perché si mettevano le tag in Facebook dicendo: io ero questo qua, io ero quello là. È una
soggettività della tecnologia,
una,
no?
Doppia arma, però è anche una immaginazione al potere, come direbbe Bifo, no? un divertimento del prendere la strada di riprenderti quello che ti hanno tolto, perché arrivavano dalle periferie. Sono questi qua di cui vi parlavo, dell'EMA, di questi tagli alle persone, ai ragazzini per andare a studiare, sono poi lo stesso territorio sociale in cui abbiamo visto quest'estate saltare Londra durante i riot estivi.
Infatti era anche di questo di cui ti volevo parlare, perché Londra, diciamo, non abbiamo queste immagini di Londra della conquista della sede dei Tories, e poi abbiamo la Londra infuocata dell'agosto, di inizio agosto 2011, dove soprattutto Tottenham, no, e quartieri periferici sono stati messi a ferro e fuoco, e ancora adesso io credo ci sono, almeno non sto leggendo ultimamente la stampa inglese, ma si sta parlando molto di ciò che è successo per quanto riguarda dei processi che sono in corso e dei rischi gravissimi di non so se addirittura di ergastolo. Forse tu mi puoi venire in aiuto e spiegare meglio quello che sta succedendo.
Sì, ecco, è una situazione molto complicata, quindi io poi non è che ne conosca i dettagli, soprattutto da un punto di vista legale. Ci sono, credo, sono state arrestate nei giorni delle manifestazioni 1400 persone, che se ci pensate è un'esagerazione.
Ma dicono in Spagna una barbarità.
Una barbarità. E sono stati giorni in cui la cosa che a me ha colpito moltissimo di come sono stati gestiti gli scontri è che sono stati appunto moralizzati, come si dice, demonizzati, no? I manifestanti in un modo che veramente fuori dalla società inglese risulta completamente incomprensibile. È anche interessante, per esempio, fare un confronto tra quello che era il discorso francese rispetto alle rivolte delle banlieue e quello che invece è stato il discorso inglese rispetto alla rivolta di Tottenham, di Brixton, di Hackney, di, in realtà poi è stata molto diffusa e poi fuori da Londra, eccetera, eccetera. Dove in qualche modo, se vi ricordate, Sarkozy era stato attaccato fortemente anche dalla sinistra, se volete, paternalista, perché aveva detto che erano canaglia, che erano, no? Che erano dei delinquenti. In realtà questo è stato il discorso sostanzialmente uniforme dalla destra alla sinistra parlamentare a Londra e in Inghilterra. Perché questo è possibile? Come arriva una società a trovarsi nella situazione in cui ci sono state situazioni della madre denunciando la figlia per aver rubato un tostapane e farsi 3 anni di galera, insomma, cioè un meccanismo di rottura della fiducia, dei rapporti sociali, dell'intimità in qualche modo, che fa spavento. Questo si costruisce attraverso una società della paura costruita attraverso il controllo di vita. Beh, Londra ha non so quante migliaia di telecamere in tutto il centro, c'è un livello di controllo di dispositivi altissimo, però soprattutto si costruisce attraverso la precarietà, attraverso il fatto che io ho sempre paura di essere beccato e quindi piuttosto che essere beccato mi autodenuncio da solo, magari mi tolgono, mi danno le patatine quando sono al gabbio. Adesso questo è evidentemente un meccanismo molto semplificatorio di parlare di queste cose qua. Dopodiché la cosa che è interessante è vedere come in realtà più in là di questa superficie, che in qualche modo racconta una società frammentata e in una situazione di estrema povertà in certe aree, in certe situazioni, eccetera, eccetera, e di estrema paura. Poi in realtà tutta una serie di reti di organizzazione, di meccanismi di alleanza, di solidarietà stanno crescendo. Sono cresciute durante le manifestazioni studentesche che hanno portato a decine di occupazioni in università, movimenti, meccanismi, esperienze di estrema ricchezza ed estrema bellezza. E un'altra volta, durante i riot, sono cresciute associazioni che difendono adesso, che stanno portando avanti tutta una serie di campagne per salvare our children, per costruire alleanze. Per esempio, una cosa, e magari su questo poi mettiamo un po' di musica per alleggerire il discorso, però a Hackney, che è il quartiere dove vivo io, dopo le prime giornate di scontri, sono state le associazioni di commercianti, che sono soprattutto associazioni di commercianti turche, che vengono dalla diaspora dei partiti, dalla diaspora politica e curdi, dalla diaspora curda, che hanno fatto un comunicato lanciando una manifestazione comune dicendo: chi è venuto, il problema dei ragazzini attaccando i nostri negozi non sono i ragazzini, sono le politiche del governo conservatore. Questo tipo di fenomeni succede, e la domanda che, se vuoi, era quella che ci facevamo nel KLF e quella che si faceva Bifo al Kafka, è: come costruiamo ponti tra queste pratiche di lotta? Come reinventiamo una forma di pensare l'Europa che vada oltre l'austerità, vada oltre la precarietà?
E proprio su questo mi piacerebbe ritornare, ma come hai detto bene tu, facciamo una piccola pausa musicale. E visto che abbiamo parlato di Riot, mettiamo un gruppo che è davvero un vero tumulto. Loro si chiamano Slim Chesna Auto Club, sono del Colorado e fanno una musica che viene definita Gotabilly. Dal loro album registrato nel 2004 ci andiamo a sentire Cranston, è un pezzo musicale teatrale, gothic, rockabilly, c'è di tutto, sentitevelo un po'.
Shutters at your door, the city center's back in Cranston. He's come to settle up the score.
He's come to say goodbye to
Cranston. Citizen, be mine. Need I remind the folks of
Democrats
and your Bible will.
The city center sits up there,
sits up down in hell.
The center doesn't come from Nightsville. Come back to Cranston if you dare.
The city don't go well.
They got a problem now, Cranston.
Who's you talk to for?
I hear it murders and
war.
Ci sono gli applausi per questi Gotabilly, gli Slim Chesna Auto Club. È arrivata anche la nostra cara Eva Vignini. Aspetta che gli apriamo il microfono e ci dice ciao ciao.
Ciao, ciao Eva. A tutti.
Come stai, Eva?
Bene, grazie.
Sì? Sei felice?
Sì, direi di sì.
Bene, dopo so che ci hai portato una piccola perla trash. Non so cos'è, però so che è una perla.
Come al solito lascio la suspense.
Va bene, vedremo che dirà il pubblico. Ricordiamo una cosa, che state ascoltando Zibaldone 91.4 FM in modulazione di frequenza nell'area metropolitana barcellonese, sono le onde di Radio Contrabbanda, www.contrabbanda.org, ci potete ascoltare in streaming dovunque voi siate, zibaldone.contrabbanda.org invece è il nostro blog, quindi dal lunedì successivo troverete in podcast il programma con la descrizione, tutte le cose scaricabili, ascoltabili, e l'ultima cosa importantissima, ci potete chiamare in diretta, 93-317-7366, vi risponderemo, forse, ma sì dai, vi risponderemo. Francesco, torniamo invece a questa interessante chiacchierata politica, e non solo politica. E ci hai parlato del caso inglese, londinese soprattutto, ma secondo me è molto interessante l'idea, sapere l'idea che ti sei fatto tu del caso spagnolo e del caso inglese, visto che tu sei tra Barcellona e Londra, hai proprio vissuto il nascere, il sorgere, o anche proprio no, lo scoppio di due movimenti, di due realtà, di due momenti di politicizzazione notevoli di questi ultimi anni. Quindi che analogie, che differenze hai visto tra queste due realtà? Che sintonia c'è?
Ma la sintonia grande è quella di pensare il modo di fare politica, quello che dicevamo prima, di pensare che le cose si debbano fare in modo differente, non soltanto bisogna dire o fare delle leggi diverse, ma si tratta di cambiare la vita quotidiana che stiamo vivendo. E questo si vedeva nelle occupazioni inglesi delle università, nel fatto che si riorganizzavano le lezioni, nel fatto che poi anche proprio la vita che tu facevi in quelle settimane cambiava radicalmente, e le discussioni, le chiacchierate, eccetera, eccetera. E questo credo che sia stato una delle grandissime emozioni che abbiamo vissuto tutti quanti a Piazza Catalunya, a Sol e in tutte le piazze delle città spagnole. questa secondo me è stata la grande differenza, la grande analogia, nel senso che poi dopo è l'analogia del nessuno ci rappresenta, no? Non nos representan, che in qualche modo quello che viene a dire è che non si può pensare una politica rappresentativa che passa per rappresentare la realtà come se fosse tutto qualcosa, come se la città fosse qualcosa omogenea da cui si può estrarre un modo di governo che vada bene. In realtà si tratta di forze espressive che compongono il presente, si tratta di forze di espressione, di emancipazione, di voglia di costruire una maniera di vivere, e queste sono le forze che possono costruire un'alternativa oltre livello europeo, oltre il livello della crisi sull'Europa, ma, e non solo sull'Europa, voglio dire l'Arab Spring, la primavera araba, piuttosto che il movimento di Occupy negli Stati Uniti e in qualche modo anche in Inghilterra, segnalano questa necessità di rompere la rappresentanza e imporre le pratiche di espressione e di critica come modo di costruire il futuro e costruire il presente.
Ma secondo te, dopo diciamo questi brotes, no? Anche a me ogni tanto questi spagnolismi che ci vengono, perché ci manca a volte il termine italiano, questi scoppi, no? Di politicizzazione, di socialità, di movimenti, come è stato il 15 maggio in Spagna, che è durato come minimo fino all'estate, come è stato l'Occupy London più recentemente, o anche più recentemente in autunno l'Occupy Wall Street, o anche il movimento studentesco in Cile, i movimenti che si susseguono ormai da 2 anni quasi in forma incessante di resistenza in Grecia. Secondo te, dopo questi primi scoppi di questa realtà, si sta mantenendo qualcosa? Qui a Barcellona, lo sappiamo, si è trasportato gran parte del movimento nei quartieri. Nei quartieri ci sono assemblee di quartiere che lavorano settimanalmente, quotidianamente, affrontando con delle commissioni varie questioni, dall'internazionale, questione economica, legate molto alla realtà dei quartieri, alla realtà locale, ma pensando anche globalmente. Tu hai visto anche nella realtà londinese o nelle altre realtà che stai, su cui insomma ti stai informando e su cui sei abbastanza addentro, vedi delle possibilità di continuazione del movimento o invece vedi molte difficoltà? Qual è la tua impressione?
Ma io credo che anche nel movimento spagnolo, anche nel momento spagnolo, tra virgolette, la vittoria del Partito Popolare abbia costruito perlomeno un impasse, un momento di blocco, un momento di indecisione, un momento di chiedersi: ma dopo tutto quello abbiamo fatto, poi arriverà Rajoy con la maggioranza assoluta? Insomma, il movimento è fatto di gente che ci crede nelle cose che fa e che è preoccupata veramente di quello che sta succedendo. E credo che la grande differenza tra quello che è successo in Spagna e quello che è successo in Inghilterra è stata la grandissima, impressionante il processo di proliferazione che si è dato qua. Cioè, a un certo punto, se voi vi ricordate, dopo l'occupazione di Seoul, la domenica sera del 15 di maggio, lunedì c'è stato lo sgombero, e il martedì ha cominciato, sembrava una macchia d'olio, sembrava una prateria che bruciasse, no? È stata una cosa incredibile, e non è stata solamente una proliferazione dell'evento, è stata una proliferazione che ha attraversato i corpi, ha modificato il modo in cui possiamo, io non riesco a ricordare cosa immaginavo fosse il movimento un anno fa. Io sto facendo una ricerca su quelli che sono i movimenti sociali a Barcellona, ed è diverso, e mi occupo sostanzialmente di quello che è successo tra il 99 e il 2005, su come Barcellona è stato in movimenti contro la guerra, sulla precarietà, il May Day, eccetera. Una serie di cose, insomma. Allora, io stavo riascoltando poi questo inverno le interviste che avevo fatto appena prima del 15 di maggio con persone che erano state coinvolte nei movimenti negli ultimi 10 anni, che erano coinvolte quotidianamente, attive, militanti, no? Un panorama di depressione assoluta, nel senso, nessuno si immaginava che potesse succedere qualcosa, o meglio, alcuni se lo immaginavano, alcuni se lo chiedevano, e tutti stavano mettendo il loro granito di arena per costruire quello che è stato il 15 di maggio. Non possiamo pensare che il 15 di maggio succede perché sì,
è una cosa,
succede
infatti...
perché ci sono una serie di cose che stanno succedendo. E finisco su questa cosa qua. Quello che mi sembra che è stato per me, perlomeno, un punto di differenza radicale tra quello che è successo in Inghilterra e quello che è successo in Spagna, è che in Spagna questa cosa ha proliferato in una maniera incredibile, e la proliferazione ha modificato il modo di pensare, il modo di fare. Non c'è un punto di ritorno. Dopodiché i passi da fare dopo sono nel buio più completo. Qualche giorno fa noi avevamo una riunione, una discussione dell'università nomada spagnola, in cui dicevamo quali sono i problemi che abbiamo di fronte, quali sono i modi in cui l'esperienza che abbiamo avuto negli ultimi 15 anni ci possono aiutare per pensare i prossimi passi. Siamo più perduti che mai, però d'altronde siamo anche più perduti che mai perché abbiamo di fronte una possibilità reale, vera, che non si presentava da tanto tempo, insomma.
Serena, so che avevi una domanda su il futuro dei movimenti, è vero che ne stavamo parlando prima tra
No, ma
noi.
Più che una domanda sul futuro dei movimenti era una riflessione, a parte che penso che alla base dei due movimenti, sia quello londinese che quello barcellonese, alla base ci sia molta spontaneità, in effetti c'è stata, e questo è stato anche difficile da incanalare, e il fatto che poi abbia vinto il Partito Popolare ovviamente ha un po' raffreddato gli animi, anche se si sa che la lontananza fra i movimenti e i partiti che ci rappresentano è gigante. Però più che altro dal punto di vista del movimento londinese e in Gran Bretagna in generale, mi chiedevo quale potesse essere, non lo so, una forma di vederlo, visto e considerato che la posizione verso un'Europa unita della Gran Bretagna è piuttosto titubante, no? Quindi voglio dire, visto e considerato che il punto di vista è solo quello finanziario ed economico, visto che quindi i torni non contano, si pensa in qualche modo di togliere la Gran Bretagna, appunto, da tirarsi fuori. Quindi mi chiedo, in sostanza, un movimento che sta lottando sì a livello locale, però a livello anche globale, mi chiedo dove possa prendere gli spunti nel momento in cui un governo si tira fuori da un'idea che a cui ha partecipato vivamente dopo nel post-guerra.
Ma io credo che la situazione inglese da questo punto di vista sia difficile e complicata, perché c'è anche un sentimento anti-europeo che è molto diffuso, che è un problema, io credo, di un retaggio della nazione come luogo di rappresentazione dell'identità, che in qualche modo, ma poi l'Inghilterra, voglio dire, d'inglese ormai c'è veramente poco. E dopodiché, evidentemente, come diceva prima Steven durante il pezzo musicale, evidentemente questa Unione Europea non è un progetto di cui ci sentiamo figli, però lo spazio europeo, lo spazio della mobilità, lo spazio dell'incontro, lo spazio della composizione delle differenze, lo spazio dove vengono milioni e milioni di migranti ogni anno lottando per avere delle condizioni di vita decenti in Europa, non perché, voglio dire, le notizie sono di tutti i giorni di quanta gente della precarietà come dimensione di organizzazione dell'esistenza e del dominio, no? Del dominio dell'uomo sull'uomo, dell'uomo sulla donna. Ora, secondo me la dimensione europea è una dimensione cruciale per poter pensare un'alternativa, perché nel momento in cui i governi costruiscono le politiche di austerità sulle direttive europee, bisogna organizzare una forma di riorganizzazione sociale che passa per l'Europa, che passa per riprendersi l'Europa, per riprenderla in mano, per ricostruirla passo a passo, per rompere le frontiere tra quello che è Europa e quello che non è Europa, per cambiare l'identità dell'Europa come un'identità che non deve essere, che non può più essere paternalistica, eurocentrica e di potere sul resto del mondo. Io su questa cosa qua, noi abbiamo fatto un incontro qua a Barcellona a metà settembre, ottobre, adesso non mi ricordo, che era un hub meeting, si chiamava.
Il prossimo, se non sbaglio, sarà a Bologna in marzo, è vero?
E l'idea è quella che sarà a Milano, o credo che sia a Milano l'ultimo weekend di marzo, quindi il 30 al 31 di marzo. E l'idea è proprio quella di continuare a discutere su come fare un movimento europeo. E secondo me, per quello che dicevi te, i movimenti inglesi, speriamo che vengano, secondo me verranno, non perché capiranno o non capiranno, perché poi dopo i pezzi che per esempio hanno costruito le mobilitazioni delle università sono pezzi di movimento che sono fatti di gente che viene da tutto il mondo, voglio dire Londra, ma non solo Londra, sono paesi, città, società fatte di differenza, fatte di mille identità. e costruire un movimento capace di mettere insieme mille identità è la grande sfida dell'organizzazione. Come si possa fare questo progetto di organizzazione, come si possano, non tanto come organizzazione, come qualcosa di statico, ma come organizzare, come verbo, come azione, magari è una domanda che lasciamo per la prossima puntata, non lo so.
O al futuro, direttamente. Andiamo con un'altra piccola pausa musicale, poi rientriamo e chiudiamo questa intervista con Francesco chiedendogli un paio di ultime cose. Poi ci aspettano Tony Bruna, ma prima ci sarà la Trash Zone, questo spazio dedicato al peggio che l'Italia ha prodotto negli ultimi 30 anni, curata dalla nostra cara Eva. E andiamo, visto che abbiamo parlato della Spagna, delle mobilizzazioni di Puerta del Sol, andiamo con un madrilegno, uno spagnolo doc, Joaquín Sabina, da Fisica e Chimica, un grande album dei primi anni 90, ci andiamo a sentire Yo Quiero Ser Una Chica Almodóvar.
Yo quiero ser una chica Almodóvar, como la Maura, como Victoria Abril, un poco lista, un poquitín boba, ir con Madonna en una limusín. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Viví, como Miguel Bosé, pasar de todo y no pasar de moda, bailar contigo el último cuplé y no parar de viajar, del invierno al verano, de Madrid a New York, del abrazo al olvido, dejarte entre tinieblas escuchando un ruido de tacones lejanos. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Yo quiero ser una chica Almodóvar, como Pepi, como Lucy, como Bon, venderle al garbo mis secretos de alcoba, ponerme luto por un matador. Yo quiero ser una chica Almodóvar, que a su chico le suplique, átame, no dar el alma sino a quien me la roba, desayunar en Tiffany's con él y no permitir que me coman el coco esas chungas movidas de croatas y serbios, ir por la vida al borde de un ataque de nervios con faldas y a lo loco. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Difusa escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión ni pecado, ni locura ni incesto, tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo.
E insomma, con la voce di Sabina, pensando ad Almodóvar, qui ritorna in mente la Spagna degli ultimi 30 anni, no? Quella che forse si sta rimettendo in discussione con questi movimenti. Francesco, ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci un po' illuminato su quello che sta succedendo a Londra e sul Knowledge Liberation Front, che è un'iniziativa molto interessante. Ti invitiamo a ripassare presto qui in radio da noi a raccontarci cosa succede. Tanto tu gironzoli per Barcellona, quindi credo che ogni qualche venerdì poi ce la puoi fare.
Sicuramente, no, mi farebbe molto piacere e vi ringrazio per avermi invitato e ringrazio chi ci ha ascoltato per la pazienza o per le domande che possono essere sorte. Appunto, col desiderio che poi dopo nelle prossime settimane possiamo usare anche questo canale come un canale per continuare a discutere e pensare cosa viene dopo, no? Cosa è il futuro.
E infatti ricordiamo magari alla gente che è interessata le pagine web dove possono trovare tutte le informazioni riguardo ai prossimi incontri, a ciò che è stato fatto e a ciò che si farà. Il Knowledge Liberation Front, la pagina è www.knowledgeliberationfront.org, mentre per quanto riguarda gli incontri degli Hub Meeting, il primo l'hai detto tu molto bene prima, è stato a metà settembre qui a Barcellona, il prossimo sarà appunto probabilmente a Milano a fine marzo. Potete trovare http://bcnhub, cioè hubmeeting.wordpress.com. Grazie Francesco, e adesso facciamo un cambio brutale, un volo pindarico bestiale o un salto della quaglia, chiamatelo come volete, e passiamo alla nostra Eva Miglini. Quindi andiamo subito con una bella sigla che tutti ricorderanno, gli aficionados di Zibaldone, eccola qui.
Se sei come me, c'è chi te dirà, smetti di giocare, cominci a studiare. Strillerà papà, magari poi si incavolerà, predicherà e tu dovrai solo stare a sentì. Ma io devi di, dai non me sfini, studierò vabbè domani papà.
Ma Pierino deve studiare, lo sappiamo, ci mancava questa trash zone. Ma ascolta un po', cosa ci hai portato oggi? Perché qua siamo tutti un fremito, siamo, non sappiamo di chi parleremo oggi.
Di chi parleremo oggi?
Dai, dicelo, su Serena non ce la fa più a resistere, anche Francesco è preso proprio
da
questa
Serena cosa. Già l'ha saputo e mi ha commentato con un che schifo, vi dico solo questo.
Vabbè, allora vuol dire che è davvero trash, è davvero trash.
Sicuramente è davvero trash. Quindi Steven, allora, premetto che il personaggio della Trash Zone di oggi è un personaggio verso cui nutro una profonda antipatia sin dalla più tenera infanzia, durante la quale spesso la sua figura sgradevole ed antiestetica si manifestava con la sua ingombrante appendice,
Giuliano
ovvero
Ferrara?
Il suo naso. No,
ah, no, allora non è Ferrara.
Non è Ferrara. Quindi, diciamo, una volta premesso il mio odio e disgusto nei confronti del personaggio di oggi, posso rivelarvi il suo nome. Stiamo parlando di Pippo Franco.
Proprio il peggio del peggio del bagaglino.
Esattamente. Allora, Pippo Franco, pseudonimo, attenzione, di Franco Pippo.
Non ci credo, questa non la sapevo.
Forse questo dettaglio è probabilmente l'unica cosa legata a quest'uomo che ci fa fare una bella risata.
Sintomo di demenza, no?
Ma probabilmente, infatti, visto che Pippo Franco può considerarsi come l'esponente più rappresentativo nella categoria di quei comici che non fanno ridere nemmeno involontariamente.
Poi guarda, questa definizione veramente metterò le virgolette e la userò per il resto della mia vita. Allora, grazie.
Dunque, chi è Pippo Franco?
Chi è Pippo Franco?
Allora, un naso.
Prima. Oltre ad un naso, chi è Pippo Franco? Dunque, Pippo Franco nasce a Roma, quindi un mio concittadino.
Che culo, eh? Sì. Avete prodotto un sacco di bella roba.
E anche nel mio stesso mese, purtroppo.
Ma anche nello stesso anno, mi auguro di no, Eva.
No, vabbè. Il 2 settembre 1940. È un comico, conduttore televisivo, cantante, scrittore e Mabbo. Regista italiano.
Sì. Mabbo. Secondo Wikipedia.
Secondo Wikipedia, esattamente.
Per questo lo voglio
perché
censurare.
Secondo me l'ha scritto
Wikipedia.
Lui.
Secondo Wikipedia, ed è stato rappresentante della commedia sexy all'italiana ed è fin dagli anni 70 uno dei comici e conduttori televisivi più, diciamo, noti nel nostro panorama televisivo italiano. Comincia ad esibirsi nei night e nei cabaret di Roma come cantante e chitarrista, spinto, indovinate da chi?
Da Maurizio Costanzo.
Giusto.
Sì,
è sempre
sì.
lui.
Complimenti, Serena, complimenti.
È sempre lui, c'è sempre lui di mezzo. Dunque, proponendo testi e canzoni dai testi surreali. Approda quindi in televisione, dove lo ricordiamo per programmi orrendi, come ad esempio La Sai l'Ultima, un programma di barzellette che tutti ricorderanno.
Certo, tutti che siamo, quelli che siamo stati giovani
che,
negli anni 80.
Più che altro fanno piangere, più che ridere. Oppure i vari spettacoli della compagnia di varietà Bagaglino, di cui ha fatto parte attivamente. Spettacoli che hanno avuto i nomi più strani, come Biberon, Creme Caramel, Champagne, Tavernello on the Rocks.
Questa non la sapevo,
Gabbia
Tavernello on the Rocks.
Sì.
Ah, non conoscevo.
Tuttavia non si differenziano minimamente l'uno dall'altro.
Grazie alla precisazione.
Non poteva quindi esserci che lui a capitanare uno dei programmi più insulsi della televisione italiana, insieme ad altri personaggi di spicco come Leo Gullotta, Pamela Prati, eccetera, eccetera. Rappresentativi di quella satira che è stata definita, diciamo, satira di regime. Perché? Perché è una satira scarsa di destra, che come unico scopo aveva quello di essere una vetrina per mostrare ad elettori e pubblico la loro appunto politici, VIP, gnocche varie del governo Berlusconi.
Ma già prima anche quello democristiano, non scordiamo.
Esattamente, già prima quello democristiano, perché ricordiamoci che è andata avanti più di 15 anni sta roba.
C'era l'imitazione di Andreotti
in televisione
da Oreste Lionello.
Sicuramente in televisione è andata avanti più di 15 anni sta roba qua. Per non parlare della compagnia del Bagaglino, che addirittura sembra siano 46 anni che sia stata io lo ignoravo.
Sì, sì, no, da fine anni 60 c'era già sicuramente il Bagaglino, con Pingitore, che è stato il fondatore.
Esattamente, esattamente. Quindi, insomma, in prima fila tutti questi personaggi del governo Berlusconi ad ammirare le loro parodie. Un poco, mi sembra, per mostrare ad elettori e pubblico che loro sì, avevano dell'autoironia, sapevano prendersi in giro, però in realtà ne uscivano quasi sempre illesi. Dunque il tutto innaffiato da generose dosi di demagogia, diciamo, tipiche della fila all'ufficio postale, dove la morale è sempre la stessa. I politici rubano, imbrogliano, Di Pietro sbaglia i congiuntivi, Bruno Vespa è pieno di nei, Prodi è un succhiasoldi sfigato e Silvio Berlusconi è bello, figo, furbo, furbo e soprattutto onesto.
Vedi un po'.
Dunque, che ridere, no?
Cioè, infatti ti sento proprio tu da stai raccontando. Cioè, invece che essere
che
una cosa,
ridere.
Sembra una tragedia.
Sono
quindi.
Quasi depresso.
Fra l'altro, Steven, ho scoperto oggi, cercando notizie, che è già di un anno fa la notizia della chiusura del Bagaglino. Io
dovevamo fare una festa riguardo.
Dovevamo fare una festa.
È morto Fraga l'altro giorno, si è fatta una festa a Canaletas. È finito il Bagaglino, è passato sotto silenzio questa informazione.
È passato sotto silenzio ed è passato un anno. E quindi ho scoperto con un articolo del Corriere.it che era morto, cioè che era finito il Bagaglino. Quindi, insomma, dopo ben 46 anni di lustrini, gnocche, uomini travestiti da donne e barzellette scarse, ho trovato questa notizia in cui il commento più intelligente che c'era era ora, su cui ci troviamo più o meno, immagino, tutti d'accordo.
Ma ascolta, ma a parte tutto ciò, Pippo Franco, ho sentito prima che anche cantante, cominciava a strimpellare, quindi tu sei riuscita a scovare qualche pezzo musicale da farci sentire del personaggio trash di oggi?
Sì, sì, sono riuscita a scovarlo, però prima volevo fare una precisazione breve su questa cosa del Bagaglino. Io mi chiedo come abbia fatto ad andare avanti tutti questi anni una trasmissione che non fa ridere nessuno. Cioè, nessuno. Io mi chiedo come sia possibile. Quindi la teoria più valida che mi è venuta in mente è quella che il pubblico di Pippo Franco probabilmente guarda quello perché non ha mai provato nemmeno a cambiare canale. Quindi quando si domanda allo spettatore medio di Pippo Franco cosa ci trovi di divertente, di solito non riesce a spiegare il perché. Quindi questo è già
vabbè, almeno è sincero.
È già un sintomo indicativo. Comunque, come dicevi tu, Pippo Franco è anche un cantante, un noto cantante, fra l'altro anche di canzoni per bambini, che io trovo di uno squallore unico. E appunto che cosa posso dire? Che all'apice della sua carriera decide di comporre sicuri successi musicali, come ad esempio Chi chi chi, co co co, Mi scappa la pipì papà, Il cesso,
beh, famosissima quella,
Che figo, Quel vagone per Frosinone, La vacca e Chi più ne ha più ne metta. Noi andiamo ad ascoltarci Il cesso.
Eccolo qui, Pippo Franco sulla Trash Zone di Zibaldone. Cesso, 1971.
Cesso di amarti questa sera, guardando il merletto e patrina del tuo vestito blu. Carico il cuore dalle pene, finisce qui l'amor con te. Catena, tu non esisti più. Carta, stracciata il nostro amore, mi resti soltanto tu. Tazza vuota di caffè, feci un danno a dirti t'amo. L'amore non è altro che aria che vola via da sé. Occupato è il cuore tuo da lui, te lo leggo sul volto e ti domando se c'hai ancora molto. Ma cesso di dirti che t'adoro.
E va, cioè, come stavamo notando adesso, insomma, parlare dell'amore del cesso a me mi ricorda la puntata scorsa
di una canzone, anche la canzone La vacca, che parlava proprio della cagata di vacca, com'era il termine trentino,
esatto,
parlava proprio della boazza.
Ma la chiamava boazza?
Non la chiamava boazza, ma parlava della cagata di vacca, e credo che sarebbe stato molto bene in una puntata la scorsa settimana, peccato che non l'abbiamo scoperto in tempo.
Beh, abbiamo insomma fatto sentire tante cose sulla merda, che credo che insomma la gente era quasi stufa.
Scusatemi, come potete non cogliere la poesia che ci dà in questo testo? Siete veramente gretti comunque, perché cesso di dirti che ti adoro, cioè ha un non so che di...
Ma ci sono anche gli applausi, sentono, sono sentiti alla fine.
Certo, perché questo è una grande hit di Pippo Franco, che è un pubblico che lo amava molto.
Sì? C'è un pubblico, cioè, a parte il bagaglino, secondo te c'era un pubblico che lo amava molto? Ma
io credo che li pagasse uno a uno, però...
Insomma, c'aveva pure i soldi allora. Ma ascolta una cosa, Eva, ma hai qualche altra chicca su questo personaggio assolutamente fastidioso?
Assolutamente sì.
Allora. Dai, daccene ancora qualcuno prima, perché i musicisti si stanno preparando. Tra poco, okay, siamo via Zibaldone, avremo ottenuto.
Allora, dunque, Pippo Franco, come la maggior parte dei grandi attori illustri degli anni 70 e 80, ebbe una parentesi lavorativa, diciamo così, intellettuale, in cui prese parte a progetti cinematografici di alto livello, interpretando di solito il personaggio del deviato sessuale. Pippo ha espresso tutta la sua profondità umana in pellicole intellettuali quali Mazza Bubù, Quante corna stanno qua giù del 71, Quel gran pezzo dell'Ubalda, Tutta nuda e tutta calda del 72.
Questi lo conoscono in tanti.
Giovannona coscia lunga, Disonorata con onore, chi può dimenticarlo? L'inquilina del piano di sopra, Scherzi da piede, da prete, Zucchero, miele e peperoncino, La gatta da pelare, Gole ruggenti, eccetera, eccetera. Però, ovviamente, per non farsi mancare nulla e come da copione, anche lui, che ve lo dico a fare, ha una sua parentesi politica.
Addirittura.
Infatti, si candida alle elezioni politiche del 2006 con il centrodestra.
Ovviamente.
Vabbè, che t'aspettavi,
per il Senato, nella lista della Democrazia Cristiana per le Autonomie, come capolista nella circoscrizione Lazio. Nonostante il sostegno pubblicamente dichiarato da Giulio Andreotti, il partito di Pippo Franco ottiene solo lo 0,5%. 0,6% e pertanto l'attore non viene eletto.
Ricordiamo che è il partito di Gianfranco Rotondi, che è stato ministro con Berlusconi ultimamente, un personaggio sfigatissimo, che con lo 0,7% era entrato comunque ministro nel governo Berlusconi del 2008.
Meno male che qui siamo arrivati ad 1,06. Ma chiudiamo la trash zone di oggi con una cosa che apprezzerete, spero. Una leggenda metropolitana molto diffusa su questo personaggio insulso, diffusa in rete, secondo cui Pippo Franco in realtà sarebbe morto per un pugno di mandorle e quello che oggi vediamo in TV è un suo sosia. Attenzione, sul sito interessantissimo che fra l'altro vi consiglio di leggere, ovvero www.leggendemetropolitane.it, leggo infatti: vi è una grottesca leggenda metropolitana su Pippo Franco, che fra l'altro è un assiduo frequentatore di salotti esoterici. Secondo alcuni, il vero Pippo Franco sarebbe morto nei primi anni Ottanta, assassinato da un agricoltore a cui stava rubando delle mandorle. Nel mentre che il quotidiano si apprestava a pubblicare la notizia, fra l'altro documentata fotograficamente, la RAI ha istituito velocemente un concorso per trovarne il sosia. Quindi il Pippo Franco attuale sarebbe un certo Salatino Fulvio Franco, contrabbandiere del Sud Italia. Ma queste sono solo leggende.
Bene, grazie Eva per la trash zone, una leggenda metropolitana meravigliosa, vi consiglio di andare al sito. Adesso stanno per entrare i musicisti, facciamo sentire un pezzo di Giulia e lo Stellarini, sono stati ospiti qui con noi qualche tempo fa, ci hanno presentato il nuovo album, L'Arrabbiata, adesso stanno per cominciare una tournée in Europa che li porterà dal Belgio, l'Olanda, alla Germania, all'Austria, e saranno di nuovo il 10 febbraio a Barcellona per presentare ufficialmente il nuovo album, vi terremo informati. Intanto ci sentiamo da L'Arrabbiata Jail.
The other day in the afternoon, I just killed someone to have a little cherry candy. That happens often like that, like a sugar drives me mad.
Slave today, you know, but nobody can ignore that even you don't trust your system anymore. So tell me, how much time's left before you blow your invent? Economy sucks and things are not going well. Yeah.
E insomma, lei, Giulia Ostellerini, ci dice you go to jail, andrà in prigione, ma qui invece che in prigione abbiamo portato in radio un intero gruppo, sono un sacco e non so come fanno a starci, come faranno a suonare, ma ve li presentiamo, uno già lo conoscete, Tony Bruna. Aspetta che ti devo aprire bene il micro, adesso è aperto.
Aprimi bene il micro.
Ecco, è tutto aperto adesso. Come stai, caro?
Bene, tu?
Benissimo. Tony Bruno è stato qui, lo ricordate, a inizio settembre, ci ha presentato il suo nuovo album Formigole, che adesso sta ripresentando...
Lo ripresentiamo.
Lo ripresentiamo in una piccola tournée che si chiama Magic Ends Tour, cioè un tour delle formiche magiche.
Esattamente.
E ha avuto luogo l'altro giorno al magazzino, in una serata molto carina mercoledì sera.
Sì.
E ci sarà domenica sera alle Cucine Mandarosso, Calle Verdagheri, Calle Squattro, nel mezzo del barrio, diciamo, della Ribera, vicino al Palau della Musica e all'Antic Teatre, aperitivo all'italiana, ingresso libero alle 8:30, quindi accorrete numerosi. E poi l'ultima possibilità, mercoledì sera alle 10 di sera al Bar Pastis, metro Trassanes, Calle Santa Monica numero 4, con il nostro caro Ange, che speriamo sia di buon umore, perché sennò potrebbe essere un problema.
O se volete a casa vostra, ordinando il numero 0039 7756 437.
Ecco, avete capito, quindi o potete chiamare in radio negli prossimi 40 minuti al 93 317 7366, oppure chiamate questo numero di cellulare e insomma la band di Tony Bruna and Company, che adesso vi presenteremo, può venire a suonare.
Sì,
da voi
facciamo servizio anche per asporto. E 4 o 3, dipendendo dalla disponibilità, insomma, veniamo anche, ecco, anche da solo posso venire, anche senza chitarra.
Sì. Solo, a bere una birra,
solo voce, o anche a cena. Sì.
Bene, più o meno quanto chiedi?
Beh, questo qua poi concordiamo contrattazioni private di solito.
Certo.
Sì,
no. Però insomma si può arrivare a un accordo, diciamo.
Che sì, non sono cifrone, insomma.
Non sono cifrone, no, insomma, no. Siamo in crisi tutti, insomma,
appunto, appunto. Quindi... poi insomma all'italiana sai com'è, si parla, poi magari qualcuno c'ha un mobile, io scambio con, no? L'autoradio.
Perché no?
Troviamo una soluzione.
Una soluzione, ma ascolta una cosa, ci vuoi presentare i musicisti o vuoi subito farli suonare, che si scaldino e dopo li presenti dopo? Cosa preferisci?
Suoniamo così ci scaldiamo.
E cosa ci presenti?
Vi ripresento.
Cosa ci ripresenti? In una versione nuova.
Ovviamente. È una versione completamente nuova, questa canzone che si chiama Baia Monti, che è la canzone che dà inizio al disco.
Allora, ecco qui Tony Bruna su Zibaldone, Radio Contrabbanda 91.4 FM. Tony Bruna con la sua fantastica band Baia Monti da Formigole, un album del 2011.
Monti, vai a Monti. di benzina. Alle nove suona una campana che le veci istriane le va in cesa. Qua un esodo comincia ogni mattina.
Si è creato un ambiente incredibile. Una forse dei migliori pezzi registrati in questo studio, almeno in quest'ultimo anno di Zibaldone, sì. Davvero. Complimenti, ragazzi. Ma allora, chitarra e voce abbiamo adesso, presentiamo il gruppo, è giusto. Abbiamo Tony Bruna, la chitarra e la voce.
Tony Bruca.
Tony Dai, Bruna, presentali tu, che siete qua in tournée ormai affiatatissimi.
Tony Bruna, Alessandro Martini, Ale Martini, no?
Ciao a tutti.
All'ukulele, voci. Andrei, Abel, Bungie, Pavatic,
alla
batteria, Zota e voci, e Massimo Tunin, tromba e voci.
Che è molto
Lock and Space, anche.
Infatti, avete portato un sacco di strumenti, è veramente incredibile.
Sì, sì, avresti dovuto vederci all'aeroporto come eravamo.
Perché infatti voi venite direttamente da Trieste, a parte uno dei vostri componenti che viene dalla Francia Atlantica, no?
Sì.
Dell'Atlantico francese, avete fatto questo viaggio quindi in tre da Trieste fino a Venezia, caricatissimi, e poi sperando che quelli della Vueling non rompessero troppo le scatole, giusto?
Andata bene, sì, è andata abbastanza bene, sì.
Intanto di sottofondo metto come tappeto un altro pezzo di questo bellissimo album che potete acquistare, lo ricordiamo, in queste due occasioni, domenica o mercoledì sera.
Sì.
Alle cucine Mandaros, oppure telefonando al numero di telefono che sapete, e mercoledì sera al Pastis, Formigole, Tony Bruna, uscito l'anno scorso. Questa è Todo una Santa. Che ne dici, Tony? Ma ascolta,
ci
una
sta,
cosa.
No, pensavo che la mandassi per questo.
La lascio okay. Così di tappeto. Lasci mentre andare. Facciamo una chiacchierata e dopo mi piacerebbe sentirvi suonare qualche altro pezzo. No? Cosa avete preparato per Zibaldone?
E di solito non prepariamo niente, ma non per Zibaldone in particolare. Perché siamo disorganizzati, ecco, fondamentalmente.
Va bene, insomma. Sì, per cui è una radio libera, scusa, sì. Non pensare che noi qua ci sia una grande organizzazione, almeno per quanto riguarda Zibaldone, okay. Perché sì che c'è gente molto organizzata dentro Contrabbando, bisogna dirlo.
E quindi cosa che facciamo? Facciamo una lista delle canzoni che sappiamo suonare e poi suoniamo anche così.
È già un'ottima organizzazione, no?
Sì, sì, non è male. Infatti, se non ci fosse la lista sarebbe un problema, ecco. Di solito è un problema senza lista, perché uno dice suona una canzone. Che canzone?
Abbiamo provato anni fa senza lista.
Sì, abbiamo provato, un disastro.
È stato un disastro.
Ore di improvvisazione.
Com'è andata la cosa? Ma magari
c'erano dei buchi veramente tremendi, sì, di silenzio, imbarazzo, sì. Poi ho deciso che con la scaletta è meglio,
per il pubblico,
per i pezzi.
Sì.
Insomma, in fin dei conti l'organizzazione serve. Per quanto si dica no, improvvisiamo, si fa sul momento e dopo alla fine.
Caro Steven, anche senza regole non c'è libertà.
Anche nell'improvvisazione serve una
Mi ricordate un certo Riccardo Massari Spiritini con questa uscita critica, eh? E ascolta, e invece insomma siamo tutti a Trieste, ma c'è anche un componente francese che suona questo meraviglioso strumento l'ukulele, Ale?
Sì, francese importato.
Sì. Beh, francese sì.
Francese.
Sono italianissimo, però abito in Francia da un anno e mezzo. mi sono innamorato di questo strumento, l'ukulele, che ho voluto introdurre nelle canzoni di Tony Bruna.
E non solo nelle canzoni.
Ma ascolta una cosa, Tony, anche una cosa di cui non abbiamo parlato nell'intervista che abbiamo fatto a settembre, quando abbiamo parlato un po' del tuo tipo di musica, la relazione che c'è anche appunto, canti in dialetto, nel dialetto triestino, quindi questo legame anche con la terra, è una riflessione sull'identità che è molto interessante. E però non abbiamo detto una cosa, cioè questo Tony Bruna, tu ti chiami Simone.
Ah,
non si poteva dire?
Sì. No, ma sei tranquillo.
Tony Bruna, da dove viene questo nome?
Tony Bruna, discorso è lungo.
Potresti mandare il nastro registrato, no?
Infatti. Sì.
Perché, se no, ridirlo
tutte le volte, infatti.
Ma dai, cerchiamo di fare una cosa proprio in due minuti, una chicca sul significato di questo nome.
Allora, Tony Bruna è un mio lontano parente, lontanissimo parente, che io ho conosciuto una volta sola. La storia è un po' lunga, adesso cominciare adesso e finirla nella stessa serata, non so se ce la facciamo.
Allora facciamo una cosa, potremmo invitare tutti domenica sera alle cucine Mandarosso.
Ecco, e magari lì mi preparo anche un po' il discorso, perciò che sia una roba, un po' un riassunto della storia.
Quindi tra il concerto e il post concerto, insomma, un bicchiere in più, un bicchiere in meno.
Sì,
raccontiamo chi è questo Tony Bruna.
O appuntate anche, un po' domenica, un po' mercoledì.
Quindi per ora abbiamo solo detto, Tony Bruna è un tuo lontano parente che devi conoscere una volta.
Sì.
E la lasciamo qui.
Sì.
E allora adesso cosa ci suonate?
Aspetta che pesco la lista.
Peschi la lista? Ma è tipo l'estrazione lotteria?
Beh, volendo. Adesso faremo questa canzone.
Sulla ruota di Trieste è uscito che numero?
È uscito il numero 9, che corrisponde a Elvino.
Elvino?
Elvino, che è una canzone che non è contenuta nel disco.
Quindi è uno speciale per Zibaldone.
È uno specialissimo per Zibaldone, sì. E la dedichiamo proprio a Elvino Trabucco.
Via, Tony Bruna, un altro con tutta la band qui a Zibaldone, Elvino. un altro gran pezzo di Tony Bruna qui a Zibaldone. Ma è approfitto una cosa mentre i musicisti si stanno preparando, Tony si è rimesso le cuffie,
sì.
Che Tony Bruna insieme ad altri personaggi che avete conosciuto in quest'ultimo anno di Zibaldone avete anche riascoltato oggi, come Gigi Quintanilla o come Giulio e lo Stallerini. Poi parliamo di Tony Acquaviva, di Piero Pesce, di Tarcampa, di Alex Cabin, di molte altre persone. Saranno, parteciperanno in questo grande accontecimento mondiale, come dicono in terra di Spagna, Zibaldone Radio Experience, cioè il primo CD di Zibaldone. Zibaldone compierà un anno nella nuova gestione a marzo, allora abbiamo pensato bene di fare una gran festa, probabilmente il 18 marzo, ma vi terremo informati, e di uscire con un CD dove raccogliamo il meglio del meglio di chi è passato ai microfoni di Zibaldone e Radio Contrabbanda tutti venerdì pomeriggio dalle 18 alle 20 qui in Plaza Real. Quindi Tony, anche tu parteciperai con un pezzo che è il Baiamonti che abbiamo sentito all'inizio in una versione unplugged,
in particolare. In un'altra versione speciale solamente per Zibaldone.
Solamente per Zibaldone, che ho sentito solo io, quindi.
Sì.
Sì.
Sì, diciamo di sì.
Diciamo di sì. Ma che altro, su quella scaletta che hai lì, dai, l'organizzazione, cosa hai preparato ancora per qui per la radio?
Allora, potremmo fare, adesso è uscito il numero 5, quindi...
Sulla ruota di...
Soprattutto di Bari.
Di Bari.
E una bella casa.
Una bella casa.
Con una L sola. Infatti a Bari hanno pensato che era un errore, però no, perché è un titolo triestino e noi le doppie non ci piacciono.
No. Come gli spagnoli.
Vedi, sì.
Allora, una bella casa, Tony Bruna qui a Zibaldone per un altro pezzo in diretta.
Dirige il maestro Massimo Tonin. Solo che è una bella casa, non te vedi altro che una bella casa. Non te vedi, non te vedi serbi che buttava Malta. Sei euro in me, che se fa in me, che arriva più in alto, che sempre più posare sulle spalle di un altro. Se l'impirata nelle robe belle che le par sempre belle, con te le vedi là. Los che se scondi dentro, se escondi qualcosa, non te saverà mai. Pues che se escondi dentro, se escondi qualcosa, non te saverà mai.
Un altro gran pezzo, Tony.
Ma uno dietro l'altro.
Uno dietro l'altro. Ma ascolta, purtroppo sai.
Grazie.
Purtroppo sapete, ragazzi, che la radio, che in un certo senso, è tiranna.
Cioè?
Sai perché è tiranna? Perché il tempo è tiranno.
Non potete fare pezzi di 10 minuti.
No, non quindi. Possiamo fare programmi di 3 ore.
Ah, sento un po' male.
Quindi purtroppo ci stiamo avvicinando verso la fine del programma. Ci restano un quarto d'ora. Cioè, quindi quante cose avete lì pronte? Cosa avete pensato voi?
No, vabbè, ma no, se andiamo a mangiare.
Sì, possiamo anche andare via, non è che non volevamo disturbare.
Ma no, non disturbate, ma ci mancherebbe.
No, perché
le porte di Zibaldone sono sempre aperte a tutti, eh.
Ti ringrazio.
Cioè, adesso spieghiamo agli ascoltatori una cosa, cioè, che noi non ci conoscevamo. Io ho visti qua sotto prima, quando stavo prendendo il caffè, di questi ragazzi con tutte queste cose, le chitarre, le cose. Dico, vabbè, dai, venite su, dai, suonate qualcosa.
Perché sei un animo.
Ci ho visto, visto bene, alla fine, vedi, insomma.
Ma,
Ma
quando eravamo coi cani giù,
sì, giù, giù, sì,
con i bonghi, con i bonghi,
con i bonghi, cani e le carte di credito,
carte di credito, bonghi, stufette
e borsette, soprattutto.
Andrei, come che c'è pal gusto nel microfono, sì, sì.
Chiaro.
No, allora il discorso è questo qua. Noi se suoniamo siamo più contenti di parlare, insomma, no? Credo.
Quindi
ci,
allora
ci troviamo meglio.
Non sappiamo parlare tanto bene.
Sì, soprattutto in italiano, vedi che ci
Ma io so parlare.
Sì, parla tu, Ale, allora.
Magari parla lui più che altro che.
Però non so cosa dire.
Fagli una domanda.
Allora Ale, non dire sacco se non ce l'hai nel gatto.
Bravo.
Ma io direi, guarda, che secondo me l'opzione di continuare a suonare non è mica male, anche perché male. Il risultato è veramente una meraviglia.
Anche perché ti sei accorto anche te che a far domande qua, a vedere.
No, no, ma comunque io devo spezzare una lancia che non so cosa vuol dire a favore del trombettista che non parla mai, perché se lui aprisse bocca, lui ti fa tutta la trasmissione. È così lui, cioè lui ci fa ogni volta che facciamo prove delle trasmissioni.
Ma io mi sono reso conto l'altra sera.
Però adesso no, perché.
Ma insomma, ragazzi, dopo lo diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando, gli amici zebaldoniani, se ci vogliono trovare, dopo siamo al Bidasoa, un ristorante vecchio stile qua del centro di Barcellona, a due passi alla Plaza Real con Raul e tutta la compagnia, a bere a magnà, e quindi insomma venite lì così il trombettista vi racconta la vita.
Sì. Esatto.
No?
Sì. Se no potremmo dare anche il suo numero di casa, no?
Te lo ricordi?
Il fisso, no?
Via di Servola 30.
No, parte il civico, sì.
Ah, okay.
Non lo ricordo. Per quelli che non. Vabbè.
Sulla ruota di Palermo, cosa è uscito?
È uscito il numero 12, che è una canzone che si chiama In Asilo. E al di là di ogni aspettativa, parla proprio di quando si andava in asilo. Faccio una breve introduzione anche, Steven.
Prego.
Così ti sorprenderai.
Infatti, non me l'aspettavo.
Non parla solamente dell'epoca dell'asilo, ma compara l'epoca dell'asilo con. Siete stufi, ragazzi?
No.
L'epoca dell'asilo con l'età adulta, diciamo.
Tessuto.
No? Ah, ok. La facciamo allora, sì.
Prego. Ancora qui ai microfoni di Zibaldone, Tony Bruno and the band.
Tony Bruno è il coro di Servola.
Ho dei biscotti e dei pacchetti veci. Mi ricordo quando che andavo in asilo. Me mettevo sempre i diti in tel naso. Guardavo cartoni, non me rimagnavo. Guardavo cartoni, non me rimagnavo. Guardavo cartoni, non me rimagnavo.
questo ha a che fare con una generazione di persone che secondo me hanno capito il messaggio, per quanto magari non pigliano bene il dialetto del nord Italia, il dialetto triestino.
Sì.
Un bel pezzo, proprio qui, insomma, qui si capisce, insomma, la gente che ha vissuto gli anni 80 e 90, no? Con la loro complessità, insomma, storica 70. E sociale, 70. Sì. Ma ascolta, io volevo approfittare una cosa.
Aspetta, mentre... scusa un attimo, come si sentiva queste perché i microfoni diversi, si sentiva bene?
Ma si sentiva molto bene, poi lo scopriremo tutti quando riascolteremo il programma, però io direi proprio di sì. E chiediamo anche qui alle ragazze che sono qui facendo fotografie, ascoltando, Serena e Eva.
Io mi sentivo sulle altre.
Sentiva sulle albe,
sì, benissimo, questo... si sentiva.
Che tra l'altro oggi Serena è venuta con questo cappello, che parlando di albi con questa musica io me la vedevo scendere da una montagna lì, no?
Con una capretta così.
Sì, con una capretta, con un bel sacco di funghi,
sì,
no?
Sì, io pure, sì.
Allora, mentre aspettiamo che Tony Bruna pesca sulla rotta di Cagliari l'altro numero dell'ultima canzone che ci farà qui dal vivo, ricordiamo una cosa: www.tonybruna.com per avere tutte le informazioni. E ricordiamo domenica sera 20:30 l'aperitivo italiano, ingresso gratuito, con Tony Bruna and The Band alle cucine Mandarosso, Cagli e Verdagheri, Cagli's 4. E poi ricordo un paio di altre cose, già che ci siamo, di un paio di incontri. Questa sera al Bar La Rouge suona il De Carava Jazz Trio, ingresso libero alle 10 di sera, jazz, swing, bebop e cool jazz. Abbiamo Tony Saigi al piano, Marco Boia al contrabbasso e Roberto Massafra alla batteria. E poi ricordiamo ancora un paio di altre cose. E giovedì prossimo ci sarà, giovedì 26 gennaio alle 9:30 di sera, a Luz de Gas, Calle Muntaner 246, nella parte alta di Barcellona, ci sarà il concerto di San Josex, 12 euro anticipata, 15 euro tachiglia al prezzo del biglietto. Perché San Josex e perché ci interessa? Perché è l'inaugurazione del festival Barna Sans 2012, verranno dall'Italia Gino Paoli e Francesco De Groita, gli altri, ma ne parleremo più avanti. E ancora un paio di altre cose. Il gruppo in Facebook Gli Italiani a Barcellona organizza sempre un sacco di cose, lo sapete. Lunedì 23 gennaio alle 20 c'è l'intercambio linguistico al Bar Absenta, Cagli Ospital 75, mentre domani, sabato 21 gennaio alle 18:30, la presentazione ufficiale dell'associazione Più 39 al Centro Civico Elisalde, Calle Valencia 302. Tutte le informazioni in Facebook su Gli Italiani a Barcellona. E infine, prima di sentirci ancora Tony Bruna e poi di chiudere con il consiglio musicale della settimana qui di Zibaldone, un'altra attività, il Taller Teatro in Italiano Paranignos, organizzato dalla professoressa Daniela Conte. L'opera si chiama Che paura, e bisogna mettere in luce la mancanza dell'appoggio del Consolato Italiano, che come sempre manca. Si organizzerà da sabato 4 febbraio e fino a inizio di maggio, tutti sabato pomeriggio dalle 15 alle 17, al Centro di Cultura Ama l'Italiano, Calle Valencia 463. segreteria@centroamaitaliano.com, o meglio detto in italiano segreteria@centroamaitaliano.com. lo trovate anche su Facebook, informatevi. Taller Teatro in Italiano Paranignos. Ma adesso, dopo tutta questa serie, questa sbarellata di annunci, continuiamo con Tony Bruna, che sulla ruota di Cagliari ha trovato un altro pezzo. gran pezzo di Tony Bruna, ragazzi, complimenti, meraviglioso. Siamo arrivati ormai a fine programma e siamo grazie ragazzi a voi, siamo ormai a fine programma. Tony Bruna, dai, mi deconcentri che devo dire una cosa importante. Cos'è la cosa importante? Il consiglio musicale della settimana. Oggi vi presentiamo un artista che si chiama Tenedle, è uscito l'anno scorso con un album molto bello, si chiama Gran Cassa. Lui è fiorentino ma vive in Olanda, compone musiche di scena per il teatro, musica sperimentale. Si considera cresciuto tra Sgt. Pepper e la computer music, mi ha spiegato, e questo è il suo quarto album dopo Psy Freak Blues Booze 2003, impronunciabile quasi, Luminal 2005, Alter 2007, musica elettronica raffinata, fonde suoni, rumori e ritmi contemporanei. Gran Cassa tratta delle nuove forme di solitudine create dalla tecnologia, atmosfere nordiche, rarefatte, ossessive. www.tenedre.com, ve lo presentiamo oggi e chiudiamo già il programma, quindi ragazzi andiamo già con i saluti. Domenica sera vi aspettiamo tutti alle Cucine Mandarosso con Tony Bruna and the Band. Grazie di essere stati qua, grazie Serena, grazie Eva, grazie a Francesco Salvini che ci ha riparato un po' di movimenti sociali, come diceva Tierno Galvan. Eva, tu ce la fai urlarlo forte?
A colocaros,
che sviarne por la noce. Ci rivediamo venerdì prossimo dalle 18 alle 20 con Zibaldone. Ecco qui la cura del suono, Tenedle.
Ciao.
Come un parale, come si dice.